Allora, volevo intanto ringraziarvi di nuovo, siete numerosissimi, vi ringrazio proprio veramente di cuore. E volevo anche fare riferimento all'ultima volta che è stata un po' frettolosa e ansiogena, diciamo, no? Avevamo questa interruzione imminente, siamo riusciti a strappare un quarto d'ora in più, quindi... La lezione su sorelle Materassi è andata un po' così come è andata, spero che comunque vi sia stata gradita. E noi abbiamo l'altra volta affrontato un pochettino il carattere dei toscani e l'abbiamo fatto partendo da una citazione di Curzio Malaparte, vi ricordate? Che diceva che se siamo antipatici, siamo perché io sia pure di adozione, Comunque ho sangue toscano nelle vene perché ho la mamma toscana e il papà abruzzese, quindi voi capite bene che io mi trovi, diciamo, come si dice in Toscana, nei miei cenci a parlare di queste cose, dove i cenci sono gli stracci che uno mette addosso, panni logori, il cencio è in Toscana quello che si usa per pulire il pavimento. Noi toscani siamo effettivamente poco inclini a prendere sul serio quelli che non ci prendono sul serio. E quindi abbiamo un modo completamente diverso di vedere e di trattare gli altri. Una delle caratteristiche che i toscani hanno assorbito in maniera così permeante e assolutamente peculiare è la parolaccia. La parolaccia fino addirittura ad arrivare alla bestemmia, là dove per gli altri popoli, italiani o stranieri che siano, diventa una sorta di diciamo di offesa al pudore, per il toscano diventa un'arte. Benigni, ma Benigni non è più lui. Perché forse il Benigni della prima ora, della primissima ora, quello che faceva un monologo che si chiamava Cioni Mario di Gaspare fu Giulia, dove proprio ne tira fuori addirittura anche raccontando di brani di vita vissuta in Toscana, quando per esempio racconta, e entriamo adesso lentamente nel tema del nostro romanzo, quando racconta degli incontri alle varie sezioni del Partito Comunista, quando i comunisti, parlando tra di loro, riuscivano a confezionare delle bestemmie in maniera artistica. Ecco, questa è la caratteristica dei toscani, non ve le cito perché immagino che si debba anche avere rispetto del pudore altrui. Tuttavia, per noi toscani la bestemmia, il parlar male, l'usare il turpiloquio diventa un'arte prima ancora che una offesa. È molto difficile da concepire per chi non è toscano. Infatti, normalmente il toscano, io quando faccio queste lezioni, ah, lei è toscano, sì, sono toscano, ah, come mi piacciono i toscani, no? La C strascicata, così, un po', no? La fiorentina, un modo di parlare. E poi, quando invece si rendono conto che i toscani sono veramente rozzi, sono veramente grevi, quando ci si mettono, allora è finita, no? Ci guardano tutti con un altro sguardo. Dice che... qua dice, o mirabile, dice Curzio Malaparte in Maledetti Toscani, così iniziamo, o mirabile sfrontatezza dei toscani, quanto mi sei cara, e quanto suoni pudica e modesta e nobile e timorata di Dio in bocca a tutti quelli di noi che hanno serbato il gusto antico delle parole schiette, sane e caste, che fanno arrossir di pudore, e non è colpa nostra se nelle altre lingue d'Italia fanno arrossir di vergogna. Quindi tutto ciò che fa arrossire di pudore, per noi, fa fa arrossire di vergogna gli altri. Che importa se coloro che ci vogliono male, italiani e stranieri, e muoiono di rabbia e di invidia, sol se apriamo la bocca, stimano cose da beceri, da piazzaioli, da trippai, da bighelloni, da pellai, questa nostra antica, meravigliosa, sboccata libertà. Gran virtù dei toscani quella d'essere sboccati, e non la ritrovi soltanto in bocca ai beceri e alle ciane, ma in bocca a Dante, al Boccaccio, al Sacchetti, al Magnifico, dove per Magnifico si intende Lorenzo Hill, a Machiavelli e a Fazio degli Uberti, a Cecco Angiolieri, a Folgore e a San Gimignano, per tacere del Berni, del Burchiello, dell'Aretino, dell'Asca, perfino in bocca a San Bernardino da Siena la ritrovi, quella virtù dei toscani. E quindi entriamo, dopo questa introduzione un po' folcloristica, un po' no, entriamo nell'analisi del nostro romanzo, che oggi è Metello di Vasco Pratolini, romanzo completamente diverso da Sorelle Materassi, perché se Sorelle Materassi era stato il romanzo, forse uno dei romanzi, e qualcuno incontrandomi per strada ha provato a dare una soluzione a questo problema che vi avevo posto l'altra volta, o meglio del perché il fascismo, il regime, avesse amato così tanto un romanzo come Sorelle Materassi, che apparentemente non ha, a parte forse una certa esperienza politica dell'autore, ma si sa, gli artisti non sono politici, quindi hanno soltanto l'arte dalla loro e non c'è neanche da inserirli in certi inquadramenti così storici o comunque ideologici. Mi chiedevo come mai questo interesse per Sorelle Materassi da parte del regime. Qualcuno mi ha detto perché erano due sorelle, due donne che cucivano, stavano zitte, non si occupavano di altro, e forse erano un modello femminile che faceva anche comodo al regime. Sì, credo che sia una possibile spiegazione, ma i romanzi sono virtuali, come si suol dire, possono essere letti in 10.000 modi. Ad ogni modo ringrazio chi mi ha proposto questa interpretazione. Se, dicevo, da una parte Sorelle Materassi è il romanzo del fascismo, o a cui il fascismo si è appoggiato per eccellenza, Metello di Vasco Pratolini, pubblicato nel 1955, è il romanzo della memoria della neonata Italia, o meglio della neorisorta Italia, dalle macerie della guerra, dalle macerie soprattutto della guerra civile, dai referendum monarchia repubblica, l'Italia immediatamente successiva alla Costituzione. Pensate, ci sono soltanto 7 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione alla pubblicazione di Metello. Un autore come Vasco Pratolini, che pubblica nel 55 a Firenze presso l'editore Vallecchi questo romanzo, e lo fa perché secondo lui doveva essere il primo volume di una trilogia che si chiamava Una storia italiana. Questo secondo ci ricorda forse quel film che è uscito e che sta uscendo, di cui adesso non ricordo il titolo, credo noi credevamo, bravi, vedete, siete più bravi di noi, film che non daranno mai in televisione, certo, che ci aspettiamo che il servizio pubblico ci dia un film così bello e così atteso, per ricordarci della storia dei nostri primi 150 anni di nazione. Noi credevamo, quindi, a un titolo un pochettino simile, o quantomeno ricorda molto da vicino, Una storia italiana. Che cosa voleva fare Pratolini? Voleva, con questo libro, con questa trilogia, con questo trittico, articolare una analisi e mettere a testo e fotografare la vita degli italiani dall'ultimo decennio, o dagli ultimi due decenni dell'Ottocento in poi, fino alla Grande Guerra, per Grande Guerra intendo la Prima Guerra Mondiale. Metello dunque è la storia di un muratore, la storia di un ragazzo, potremmo chiamarlo come quello che i tedeschi definiscono un Bildungsroman, un romanzo di formazione. In fondo non è altro che l'apprendistato nella vita, certamente non nella professione, di questo muratore, di questo Salani Metello, che all'età di 20 anni, ormai persi i genitori e perso anche il punto di riferimento della sua infanzia che lo aveva adottato, allevato, arriva in città, arriva a Firenze. Firenze che per lui non è una città, ma è quasi una madre, è un grembo in cui può crescere, in cui può vivere le sue prime esperienze, e le sue esperienze sono soprattutto politiche da una parte e amorose dall'altra. C'è un intreccio incredibile, un intrigo quasi, fino, ecco, avete presente un gomitolo quando il gatto ci gioca e poi non si riesce più a districare, no? Il filo di lana quando... è la stessa cosa in questo romanzo. Non si riesce più a capire dove finisce la politica, dove inizia la vita personale del protagonista, perché sono vicende che si intrecciano in un modo talmente fitto che ci riesce proprio difficile separarle. Io, a dirvi il vero, ci ho anche provato, spero di non esserci riuscito, perché non vorrei togliere a Vasco Pratolini quello che si merita. Vasco Pratolini è uno di quegli autori che io dico sempre sono stati ingiustamente dimenticati. L'Italia, la narrativa italiana, vive di autori straordinari e generosi che hanno veramente questo modo di scrivere estremamente garbato, autori di una narrativa meravigliosa, che noi abbiamo completamente dimenticato. Uno di questi è Vasco Pratolini, ma lo stesso Palazzeschi, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma direi anche altri autori, gli autori locali. Chi è che legge più Ignazio Silone? Non lo si sente più neanche nominare. Abbiamo autori straordinari in Abruzzo, o parliamo sempre del solito D'Annunzio? Qualche volta si parla di Ennio Flaiano, ma di Ignazio Silone non parla più nessuno. Abbiamo in Italia autori straordinari, dicevo, e Silone è soltanto l'esempio abruzzese, ma ci sono Beppe Fenoglio, tutti quelli che hanno raccontato le guerre, da Emilio Lussu a Mario Rigoni Stern, personaggio meraviglioso, una persona bellissima che abbiamo dimenticato. Il sergente della neve, il sergente nella neve, scusate, non lo legge più nessuno. E come no, certo, è tutta questa bellissima narrativa, le lettere dei condannati a morte della Resistenza non le legge più nessuno, i quaderni dal carcere di Gramsci sono stati completamente dimenticati, pure Gramsci è stato uno dei più grandi intellettuali della nostra storia, grandissimo traduttore, prima ancora che filosofo, politico e tutto quello che naturalmente Gramsci ha rappresentato. Metello dunque, dicevo, va a Firenze. Firenze è un po' come una donna, lo accoglie, è un grembo materno, è una specie di luogo in cui la sua iniziazione politica e amorosa è quantomeno possibile, è quantomeno aperta, è quantomeno vicina e raggiungibile. Naturalmente a Firenze Metello, che è oltretutto un grande amatore, quello che si suol dire un gran bel ragazzo, quello che Palazzeschi nelle sorelle Materassi avrebbe definito un bel moro, vi ricordate? Bel moro per Dio, diceva Palazzeschi, e Metello arriva a Firenze e comincia ad entrare in contatto politicamente con gli ambienti anarchici, prima ancora che socialisti. Ora, io mi sono chiesto come mai Metello Salani entra in contatto con questi ambienti anarchici, con questi personaggi assolutamente pittoreschi, no? Chissà come devono essere questi ubriaconi anarchici della Firenze di fine Ottocento, quasi un po' dei bohemien, però un po' dei bohemien de no altri, no? Della nostra terra, della nostra Italia. E questi anarchici che cercavano di trovare una risposta a tanti perché della vita, del lavoro, dell'organizzazione del lavoro, e non riuscivano a trovarne. Mi sono dato una spiegazione. Credo che Metello, povero com'era, forse all'inizio della sua vita non era neanche in grado di avere delle idee. Forse le idee costavano troppo. C'è una battuta di un umorista, di cui adesso non ricordo il nome, ma che dice una cosa molto, molto divertente. Dice: io non sono un comunista, non me lo posso permettere, no? Perché a volte essere comunisti, dice, costa così caro. Pensate che non era neanche un socialista, almeno all'inizio, Metello. Ci arriva dopo, con la vita, ma si ritrova ad avere a che fare con un ambiente lavorativo in cui lo sfruttamento era all'ordine del giorno. Talmente all'ordine del giorno che Metello comincia a maturare la consapevolezza del lavoratore sfruttato, e credo che allora i lavoratori lo fossero veramente. Metello naturalmente a Firenze comincia anche a trovare i primi amori, comincia ad avere le prime donne, ma soprattutto è una la donna che lo colpisce appena arrivato, una certa Viola, una maestra molto più, si potrebbe dire, anziana di lui in età, e sposata la prima volta, rimasta vedova, sposata una seconda, a un giovane molto più giovane di lei. Quindi nel matrimonio e nella relazione extraconiugale con Metello, Viola riproduce sempre gli stessi stilemi, no? Sempre le stesse cose. Si ripete a un marito più giovane, lei comincia ad avere una certa età, la loro relazione si interrompe nel momento in cui Viola rimane incinta. E quindi c'è la presenza di un bambino Viola comincia a pensare che questo bambino potrebbe essere dello stesso Metello. Ma Metello ha una vita davanti a sé da vivere e dice: va bene, lasciamoci qui, non importa, sì, io non ci ho pensato effettivamente che potesse essere anche mio, ma questo bambino che è nato porta a Viola quella gioia della maternità che lei altrimenti non avrebbe sfiorato, perché al momento della narrazione compie 40 anni. La presenza del bambino, dice Viola, mi ha tolto quegli istinti, mi ha rasserenato l'animo, mio marito è buono, mi venera come non so di meritarmi. I due vecchi, che gli avrebbero potuto far la faccia scura, vedono in lui come il loro figliolo. Sì, non lo dimentico, lui ha 22 anni e io tra 4 mesi entro nei 41. Un giorno sarò costretta a rassegnarmi e non potrò che dargli ragione, ci sono preparata. A che cosa è preparata Viola? Al fatto che il marito, 22enne, probabilmente un giorno possa preferirle un'altra donna più giovane, in questo momento a questo bambino. E la storia finisce qui, e si salutano. Ella gli stringeva la mano, il suo volto a quella luce era acereo, sfiorito, affaticato. E il suo sguardo non esprimeva più nulla se non una riconoscenza della quale Metello si sentiva infastidito. Quando le donne sono riconoscenti a un uomo, o la storia è finita o non c'è mai stata, normalmente, no? Queste scuse che spesso usano le donne, no? Cioè, sappi che io ti stimo, no? È un po' quello che succedeva al buon Metello Salani. «Ciao», egli disse, e si staccò da lei. «Ciao, Viola», ripeté, voltandosi un attimo. La intravide appoggiata al pilastro del cancello, che lo salutava con il braccio alzato. E quindi Metello va incontro alla sua vita, alla sua formazione umana e politica. La sua formazione umana e politica si scontra immediatamente con i primi scioperi e si scontra soprattutto con un evento luttuoso che accade nel suo cantiere di muratore. Succede che uno dei suoi compagni, cadendo da un'impalcatura, muore. E guardate, non è altro che la storia dei nostri giorni, né più né meno. Le morti bianche, che poi sono morti nere sul lavoro, sono purtroppo storia di oggi, non storia del 1880-1890, anno in cui Metello viene ambientato. Naturalmente cominciano i primi scioperi, c'è scappato il morto e ovviamente questo fa in modo, il morto si chiama, ha un nome molto toscano, si chiama Pallesi, e quindi fa in modo questo evento che i lavoratori prendano coscienza dello stato in cui sono e comincino a scioperare, quindi comincino anche a resistere alle forze dell'ordine che ordinano l'interruzione degli scioperi e delle proteste, resistere a tal punto che Metello, per la prima volta in vita sua, viene incarcerato per le sue idee politiche e per la sua attività che potremmo definire sindacale, ma i sindacati allora non esistevano, erano ancora in embrione, erano in pancia, non c'era. Avremmo dovuto aspettare molto tempo prima di vedere formato un sindacato dei lavoratori, quantomeno in Italia. E Pratolini, in questo momento, nel momento in cui Metello viene arrestato per la prima volta, non sarà l'unica nel corso del romanzo, ci descrive una folla molto pittoresca di persone che sono le mogli dei carcerati arrestati e che sono portati al carcere delle Murate a Firenze. E fuori dal carcere c'erano le mogli che gridavano per farsi sentire dai loro mariti arrestati, per comunicare con loro. Pensate che bello, lo descrive in una maniera estremamente suggestiva Vasco Pratolini. Dice: la sera successiva all'arresto erano già stati condotti al carcere e ristretti nel camerone. Ci fu di certo come una tregua, un accordo tra guardie e quelle donne che da ore vociavano dalla strada, ore a gridare dalla strada ai loro congiunti. Loro si arrampicavano a turno sulle sbarre del camerone, no? Si arrampicavano sulle sbarre esterne e d'un tratto si fece silenzio e una delle donne gridò: arrestati di ieri, ascoltatemi, abbiamo ottenuto di potervi salutare una per volta, ma voi non rispondete, se no ci mandano via con la forza. Hanno trattato con le guardie, no? Tutti capivano che erano dei poveracci che avevano forzato sì la forza pubblica, ma per fare il loro interesse, per rivendicare i loro diritti. Non possiamo darvi nemmeno notizie di casa, se no dicono che c'è dell'intesa. Non potevano, pensate, neanche dire sta bene il bambino, il padre. E quindi nel gran silenzio comincia la chiama, no? Come in Parlamento, cominciano a chiamarsi. Io sono la moglie di Monzani Federico, gridò. Diteglielo se lui non ha sentito. Ghigo Monzani, sua moglie lo saluta. Vi immaginate, no? Queste da fuori che gridano. Io sono la moglie di Baldinotti Armando. Baldinotti Armando, son la Gina, gridò la seconda. E la terza: Martini Pisacane, son tua moglie Lidia. Era soltanto un saluto. E quindi tutte queste donne che si alternano: Sestilio, sono Rosina. Pantiferi Omero, sono la figliola di Pantiferi Omero, c'è anche la moglie che lo saluta. E alla fine, come anticipando il proprio turno, fu questa l'impressione precipitosa, si annunciò una giovane a chiara voce. Salani Metello! Lui non si aspettava neanche una visita. Chi poteva andare a trovare un povero carcerato di 20 anni, 22 anni, che non aveva nessuno? Sono Ersilia! Salani Metello! Sono la figliola del Pallesi! Il compagno che era morto sul lavoro. L'Ersilia, quindi, è la figlia che lo ringrazia con queste parole, non può dirgli nulla, grazie per quello che ha fatto. Tutti si erano messi in solidarietà per aiutare la famiglia di questo collega morto. A un certo punto le donne continuano a gridare i loro nomi, Antonietta, Gina, Lidia, Rosina, Annita, Ersilia, Ersilia, finché, tornato il silenzio, sopito anche l'uggiolio del Corradi, notte alta, nel tanfo già spesso del Camerone, forse Metello fu il solo a vegliare. Era l'alba ed egli si diceva: esco e la sposo. Bello, no? La prospettiva del carcere, e dice: esco e la sposo. E si sposano i due, mentre la lotta, diciamo, la lotta lavorativa continua, e continua sempre con questa sua, certamente con l'entusiasmo giovanile di Metello Salani, che non solo rischia il carcere, ma ci va addirittura, e Metello sposerà certamente la sua Ersilia, che sarà la donna della sua vita. La donna della sua vita, si fa presto a dirlo, no? Vi immaginate un giovane amatore come Metello stare all'interno di un matrimonio? È senz'altro la donna della sua vita, Ersilia. Ha un carattere estremamente forte e dolce allo stesso tempo. È la donna per lui, tuttavia le tentazioni non mancheranno. E le tentazioni appaiono sotto la forma di una delle figure più belle, sicuramente, della letteratura contemporanea, anche se è una figura secondaria in questo romanzo, e certamente lo è, ma è la figura della Idina, o meglio, Ida, una donna, una ragazza, possiamo dirlo, perché è una ragazza diciottenne, che va ad abitare proprio di fronte alla porta in cui abitano Metello e l'Ersilia. Comincia un gioco lunghissimo tra questi due di provocazioni e risposte. Ida è proprio l'esatto contrario di Ersilia, mentre Ersilia è forte, sincera ed estremamente buona. Ersilia è assolutamente falsa, è una di quelle sciacquette. Ida è assolutamente falsa. L'Idina è esattamente quella che noi chiameremmo una ragazza provocatrice, una che, no, voleva sempre, forse ne aveva ben donde, perché era sposata a un marito che pensava sempre al lavoro, quindi lei si sentiva continuamente trascurata, un marito che non era mai in casa. E dice l'autore Pratolini, a un certo punto ci presenta più o meno questo personaggio Dice così: Ida aveva trascorso la giornata a casa dei genitori e la sera aveva invitato Metello e Ersilia a prendere il caffè, ma se volevano anche la cioccolata. Pensate, la cioccolata. Che cos'era la cioccolata calda allora? Era segno di una distinzione sociale, perché la cioccolata non se la potevano permettere tutti. Se volevano, potevano prendere anche la cioccolata. Sposa da 2 anni, ella entrava adesso nei 21 di età. Una grandata. Si invecchia, ripeteva squittendo, come fanno i topi, qui, no? E a Metello prudevano le mani. C'è da immaginarselo. Comunque la visita non era stata tanto lunga da farlo spazientire. Il bambino si era appena addormentato e, per quanto lontana da lui una rampa di scale, Ersilia era preoccupata di saperlo solo. Si stavano accomiatando allorché Cesare disse, ma senza malizia, come per congedarsi appunto con un motto di spirito, il marito, pensate che gaffa gli fa, scioperante è parente di scioperato, stia attenta signora Ersilia. Immaginate, alla Ersilia, alla moglie comincia a dare il fumo agli occhi, perché sentire che scioperante è parente di scioperato, soprattutto a uno che fa i primi scioperi della storia, quindi ci rimette del suo, è stato perfino in carcere per questo, vi potete immaginare. Metello, a cui la lingua non manca, come a tutti i toscani, come vi avevo letto dalla citazione di Malaparte, dice: io non ho ancora capito se lui è più imbecille o lei è più esosa. Cioè, o è lui quello imbecille o è lei quella esosa. La prima volta che la definisce Metello la chiama esosa. Quella esosa della Idina, lo ritroveremo nel corso del romanzo molto spesso. Esosa, una persona esosa è una persona esigente, una persona, lo possiamo dire, che se la tira, ecco, quella persona che se la crede, una ragazza esosa. Cioè, non so se è più cretina lei o imbecille lui, ecco, questo è in fondo il senso. Una sera tutti vanno a sentire l'opera e la Traviata di Verdi, e quindi comincia un gioco di sguardi tra Metello e Laidina, che comincia a dare un pochettino fastidio, comincia a essere notato quantomeno dall'Ersilia, che sarà stata anche buona, sincera, ma era tutto men che fessa. La bella Idina, tutta fronzoli e gesti e risatine, ma proprio per questo Cesare se ne doveva essere innamorato. Il vuoto sotto la fronte li aveva fatti combaciare, pensate, per dire che erano stupidi, il vuoto sotto la fronte, no? Chi si somiglia si piglia, no? Si dice. Ella, si diceva Metello, era quanto di più antipatico, di esoso, di nuovo l'aggettivo di cui sopra, ci sia al mondo e porti la sottana. Ecco, abbiamo un temporale in arrivo. È quanto di più è esoso, dice, e antipatico possa portare la sottana, e definirla esosa, antipatica, ora gli sembrava quasi un complimento. Né l'amore sui tetti che avevano visto all'Alfieri in platea, loro quattro a un matinè domenicale, il fidanzato diceva alla sua dama, ecco da dove viene l'aggettivo, vien via esosa, dammi un bacio, vien via esosa, dammi un bacio, no? Era l'alba e ci pensava ancora. Quindi, comincia un pochettino a pensarci, e nel momento in cui la Idina compie 21 anni, succede il fattaccio. E il tradimento si consuma. E ora, l'indomani, uscita Ersilia col bambino per andare dalla madre in San Frediano, Metello si era messo camicia e calzoni, in fretta si era passato la spazzola sui capelli e guardato allo specchio. Se gli fosse stato fino in fondo sincero con se stesso, bel muratore si sarebbe potuto dire. Ricordate l'espressione bel moro per die, dell'altro romanzo? Intanto saliva la breve rampa di scale. Ella era dietro la porta e gliela schiudeva. La stanza, dalle persiane abbassate, era in penombra. Sul tavolo c'era il fiasco di vino e la caraffa dell'aranciata. Il fiasco del vino è molto, come dire, estremamente proletario il fiasco del vino, no? È una cosa che riguarda Metello, eh? L'aranciata forse è una cosa un po' più sofisticata, più chic, almeno lo era allora, e riguardava Idina. Come con Viola, 10 anni prima, egli si chiuse l'uscio alle spalle e subito la strinse tra le braccia finché ella non staccò le labbra dalle sue e, al contrario di Viola, non disse «ce n'è voluto», ma sussurrò «non è una pazzia?». La esosa, prima ci prova e poi pensa che sia una pazzia. «No, no», egli disse, e figuriamoci se se la lasciava scappare mentre la prendeva in braccio, e conoscendo la casa la portava nella sua camera, immersa nella stessa penombra, e la adagiava sul letto e le scioglieva amorosamente la vestaglia. Vi salto i particolari. Amore, gli sussurrava, ebbra, arresa, offrendosi ormai inerte, tutta sussulti al suo ardore. Lo descrive così. Quindi egli la teneva ancora tra le braccia, beveva con lei non il vino, ma l'aranciata, fresca, saporosa, centellinando insieme dalla caraffa a cui avevano dato fondo. Ella sussurrò. Secondo voi cosa avrà potuto dirle questa donna, questa ragazza dopo? Una esosa, una cretina, una sciapitina, una sciacquetta, cosa avrà potuto mai dire a Metello? Voi che cosa scommettete? Ah no, 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 però ecco, è una scommessa benevola, signora, no, certo, non è... Cioè, dopo un congresso amoroso, dopo tutte queste cose, che cosa gli dice questa qui? Due parole. E ora, ci dovevi pensare prima magari, no? Se uno... Cioè, aveva uno sguardo sperso di bambina, insieme una luce in quell'oro delle pupille come di durezza, di cattiveria. Restava nuda, dimentica del proprio stato e leggiadra in questa sua impudicizia, con le calze arrotolate sotto il ginocchio e senza più le giarrettiere. Così poco prima era andata a prendere la caraffa e adesso, bevendo un sorso lei, un sorso Metello, lo guardava e ora ripeteva. Cioè non riusciva a ripetere altro, si vede questa donna. E lui gli fa, dice, bisogna stare molto attenti. «Non ho paura di nulla», ella disse, e diede un calcio al lenzuolo che ancora le ricopriva i piedi. «Nemmeno io ho paura di nulla, ma ho anche altre cose a cui pensare». E la cosa a cui pensare è la politica. E i due si ricompongono e a un certo punto si sente una voce. «Ida? Idina?» Ella balzò dal letto, infilò la vestaglia, si ravviò i capelli e raggiunse la finestra. Rispondeva a Ersilia, che la chiamava dalla porta di fronte, ma con la mano dietro la schiena faceva cenno a Metello di andarsene. Egli discese le scale in punta di piedi, si fermò sulla porta di strada, poi risalì e solo allora provò vergogna di sé, ma non ancora rimorso, piuttosto del fastidio per i sotterfugi a cui si vedeva costretto. Cioè, guarda un po', devo anche raccontare due balle a mia moglie, eh? Era infastidito da questa situazione. La moglie Ersilia lo vede mentre raggiunge la strada e pensa: ma come mai lo starà facendo? Cosa mi racconta Metello? Per quale motivo si comporta in questo modo? Certamente Ersilia viene ferita dal comportamento di Metello, ma non riesce, lei che è la moglie, a dichiararlo colpevole di quello che è forse il torto più grande che si potesse sentir fare da suo marito, che era il tradimento fisico. Naturalmente Idina continuerà con questo suo modo estremamente scostante non sgarbato, ma certamente sgradevole ad approcciarsi a Ersilia, la quale alla fine perde la pazienza e reagisce contro di lei, svelando la tresca o perlomeno dimostrando di non essere quella cretina che Laidina pensava che fosse con questo suo tradimento. Certo, la situazione sfugge un pochettino di mano e Ersilia però perdona Metello. Lo perdona veramente in cuor suo da persona buona quale è, e Metello si ributta direttamente in politica. Viene arrestato una seconda volta, e questa volta le cose si fanno veramente più gravi. Viene arrestato, però viene, si può dire, immediatamente scarcerato, viene, dice l'autore, assolto in istruttoria insieme a tutti i suoi compagni, compagni in senso di colleghi, certamente, forse si chiamavano compagni anche dal punto di vista politico, tuttavia era una parola che ancora aveva il significato di uguale, come diceva Malaparte, vi ricordate, la volta scorsa ne abbiamo parlato. Esce dal carcere dopo 6 mesi, assolto in istruttoria, però si era fatto 6 mesi di carcerazione preventiva che allora nessuno gli avrebbe più restituito. Esce fuori dal carcere ed esce veramente cambiato e dice all'Ersilia: io veramente, cioè prima era come se io giocassi, no? Mi sentivo forte, mi sentivo di poter sfidare anche un'esperienza dura come quella della realtà carceraria, ma dice, adesso sono veramente cambiato, questi 6 mesi mi hanno fatto diventare un altro uomo. Vi ricordate all'inizio che vi ho detto un romanzo di formazione, un Bildungsroman, quindi un romanzo in cui il protagonista impara. Alla fine del romanzo il protagonista sa, ha capito, con tutte le sue esperienze politiche e sindacali, tutto quello che c'era veramente da capire sulla vita. Esce dal carcere, Ersilia è lì che lo aspetta, la sua bella Ersilia. C'è stato un film nel 1970 di Mauro Bolognini con Metello Salani, interpretato da un Massimo Ranieri che da napoletano parla toscano. Ersilia era interpretata da una stupenda Ilaria Occhini, credo di ricordare. Ilaria Occhini, grazie, sì, me lo confermate. E Lucia Bosè che faceva la Idina, vi immaginate, no? La esosa. Chi era? Ah, Viola, era Viola, è vero, è vero, è vero. Io non ho frequentazioni cinematografiche così puntigliose, quindi comunque Laidina era comunque un bel personaggio e decisamente è stato un film molto ben interpretato. Forse Metello napoletano che parla in toscano era un po' così, un po' tirato via con Massimo Ranieri, che comunque ha ottime capacità di attore. Alla fine, che cosa succede? Ersilia, amorosa, lo va a prendere, esce dal carcere e dice: sai che cosa è successo? Dice: ma stamattina, proprio stamattina, è venuto il postino, mi ha lasciato una busta. C'era scritto solo Salani Metello sopra, non c'era nient'altro, con una calligrafia, dice, di un da persona istruita. Dapprima ho pensato a lei, all'esosa, che mi volesse fare un dispetto, e che magari, dice, mi sono ricordata però di quando per le feste ci mandava cartolini di auguri da piano a piano, che carina. Vedete, non riesce a serbare rancore Ersilia. Si ricorda di quando da piano a piano l'Ersilia gli mandava le cartoline di auguri di Buon Natale o comunque di buone feste. Scriveva peggio di me, non poteva essere lei. aveva una calligrafia pessima, ma dice: non ti voglio far stare con l'animo sospeso più di quanto non sono rimasta io con quella busta in mano. Alla fine l'ho aperta e ci ho trovato dentro 100 lire. Vi ricordate? Con 100 lire si andava in America, secondo una vecchia canzone dei primi del Novecento. Qui siamo ancora prima, quindi il potere di acquisto mi... No, mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Erano 100 e sul cinema mi fregate, ma sulle canzoni no. No, è 55, è la data di pubblicazione del romanzo. Il romanzo è ambientato alla fine dell'Ottocento e i primi immigrati andavano in America con 100 lire. Quindi probabilmente quando l'ha ricevuto Metello, queste 100 lire avranno avuto un potere di acquisto notevole, erano quasi una ricchezza se potevano permettersi un viaggio con la nave verso l'America. Cioè, cotesto foglio da 100 lire e non un rigo, nulla. Cioè, ma avranno voluto scherzare? Può esistere gente tanto infame? Ora esco, vado dal fornaio, anche se il biglietto è falso, non mi denuncerà mica. Son buone, Metello, son 100 lire di quelle vere. Non le avevano mai viste, poveracci, no? Sono 100 lire, dice, di quelle vere. Ho pagato il debito col fornaio, per il resto come mi devo comportare? Non abbiamo mai fatto nessuna buona azione che meritasse una riconoscenza di questo genere. E poi, perché è così coperta? Esistono i maghi, esistono le fate. Le fate. Illuminami tu. Sulla busta c'era il tuo nome. Non lo so, Ersilia. Nemmeno io mi so capacitare. Si vede che a questo mondo c'è più bontà di quello che si crede. Non ti lambiccare il cervello, piglia codeste 100 lire come un regalo delle fate, d'un uomo buono, d'una befana anticipata. Lo considero un prestito, ella gli rispose, da qualunque parte venga. Ho pagato i debiti più urgenti, la rata della strozzina, era il mutuo da allora, la rata della strozzina, il calzolaio, ho dato una spinta ad Annita, mi sono rimaste 20 lire. Domani Adelaide mi salda il lavoro di una settimana. Siamo ricchi, Metello. Quando torni potrai farti un pastrano, un cappotto, grazie a quel mago o a quella fata. C'è da dire che Ersilia è incinta del secondo figlio in questo momento e dice Metello, che aveva capito tutto, a un certo punto gli fa: ma prego signora, prego, buonasera. Dice: ma se non fosse un maschietto? Dice: sai, se fosse una bambina. Per una bambina, dice Metello, sempre che a te non dispiacesse, un bel nome potrebbe essere Viola. Viola, la sua prima amata, la donna di 41 anni. Dice: perché mi dovrebbe dispiacere? Anzi, ci ho già fatto l'orecchio. Se i segni mi dicono che dicono sono veri, si tratterà proprio di una bambina. E poi, non era il nome di quella maestra che conoscesti tanti anni fa, quando ancora avevi da fare il soldato? E c'era da prenderla in giro, altro che queste cose che lui cercava di torlupinarla. Dice: sì, dice, ma non ci mettere dell'ironia, non l'ho più rivista, oggi avrà passato i 50 anni. Ho riflettuto e mi sono detto che i maghi esistono, esistono le fate, ma si tratta sempre di persone. Non può essere stata che lei a mandarci quei quattrini, e andarla a cercare per ringraziarla, dal momento che lei ha voluto restare nel passato, non mi sembra sia il caso. Non ti parrebbe una gratitudine un po' fuori dall'ordinario? Ella gli chiese, cioè, valla pure anche a ricercare, insomma, questa qui. Comunque ne riparleremo se sarà davvero una bambina. Quindi era il 12 dicembre del 1902, pensate, no? Praticamente l'ultimo ventennio del secolo scorso, di due secoli fa, perché siamo passati in un altro secolo. L'indomani li avrebbero liberati da un'ora all'altra, i suoi compagni, senza preavviso, e quindi dicono: domani ci si ritrova sui cantieri, ci sarà lavoro, ce lo daranno, speriamo, da Badolati forse di sicuro, e da Maddì, da Taiuti, e si tratterà di vedere. Buonanotte figlioli, buonanotte, buonanotte, a domani, buona, è un saluto molto, molto toscano. Erano le 5 di sera, i lampioni erano già accesi, come adesso. La nebbia sembrava fasciare la città nel giro delle colline e arrestarsi all'altezza dei viali, sopra le vie e le piazze. Il carcere, le case, il cielo era pulito e compatto, con tutte le stelle e tre quarti di luna. Giannotto, uscito coi primi, dette una voce a Ersilia, passando da Via dell'Ulivo, poco lontano dalle murate, e sulla strada per raggiungere i Lungarni e San Frediano. Quando Metello varcò il portone, lei stava sul marciapiede di rimpetto, col bambino in braccio e i capelli belli pettinati, uno scialle rosa sulle spalle, il ventre di 7 mesi che la sformava e non di meno la illeggiadriva in qualche modo. Egli baciò libero sulla guancia il bambino, il più grande, il primo figlio. Baciò lei, le tolse il bambino e lei lo prese a braccetto. Percorsero in silenzio tutta via Ghibellina ed entrarono nel caffè del Canto delle Rondini. Lei prese un corretto, non un'aranciata, non un'aranciata come beveva Lesosa, Laidina. Lei prese un corretto, lui una grappa. Erano cose ruspanti, un caffè, erano cose da poveri, da proletari come erano loro. Lei cavò di tasca un savoiardo, un biscotto, e lo mise in mano al bambino. Senza volere, erano venuti a trovarsi di fronte al grande specchio incorniciato d'oro di una réclame, una delle prime pubblicità probabilmente, e si sorrisero. «La Sacra Famiglia», egli disse, «su», ella disse, «non bestemmiare, ma d'ora in avanti cosa?» E così finisce la storia di Metello. Io ho cercato di sottolineare più la sua parte sentimentale che non la parte politica, perché credo che sia stata la più divertente e forse anche la più umana. Io vi direi che possiamo dedicare senz'altro questi ultimi minuti, se volete, alle vostre domande, alle vostre osservazioni. E fuori c'è un tempo effettivamente, abbiamo sempre qualcosa che ci disturba o ci turba. Se volete, quando la sede che viene, ma non credo che stia piovendo ancora, c'è stato soltanto questo rabbuiarsi improvviso del c'è tanto rumore per nulla che anche abbaia non dorme e non morde, ma insomma. Quindi io volevo darvi prima di tutto il mio ringraziamento per aver letto insieme questi bellissimi libri. Io credo che sia stata soprattutto per me una delle esperienze migliori quella di poter condividere questi libri con voi, quindi io vi ringrazio. L'esposizione finisce qui, adesso voi siete liberi di intervenire, fare domande, dite cosa ne pensate. Lo so che è sempre un po' uno... E adesso, no? Come l'interrogazione a scuola. Sì, signora, dica.
Io sono rimasta male in finale, nel senso che di notte chiusa lei, perché le ultime due righe che ha letto, e adesso io poi vado a casa e si fa pensare.
Sì, signora.
Come dice le ultime due?
Eccola, gliela ripeto. Su, ella disse, non bestemmiare. Ma d'ora in avanti, dice, ma d'ora in avanti cosa? Il finale è questo, il finale è aperto perché lascia libero il lettore non solo all'immaginazione, ma dice che non c'è il lieto fine, non è la favola. Anche se ci sono le fate che mandano i biglietti da 100 lire e che riescono a ritirare sulle sorti di una famiglia sfiancata dalle lotte politiche, sfiancata dal carcere, sfiancata dal tradimento, da queste esose, no? D'ora in avanti cosa? Siamo sempre gli stessi. Ecco questo. Sì. Esatto, che nessuno può promettere nulla, che la vita è piena di eventi esterni a noi che noi non possiamo assolutamente pilotare in un certo... Cioè, d'ora in avanti cosa? Sono ricchi, hanno un biglietto da 100 lire in mano, che forse è quanto di meglio ci si potesse aspettare allora, ma e sono sempre gli stessi, sono sempre i soliti, si dice in Toscana, no? Sono le stesse persone che si erano conosciuti anni prima, che avevano concepito e generato un figlio a cui hanno dato il nome di Libero. Questi nomi erano estremamente diffusi, nomi come Libero, che avevano a che fare con la politica, che ne so, ce n'erano veramente tanti, ecco, Libero, c'erano addirittura alcuni bambini con i genitori assolutamente ingrati che venivano chiamati, genitori che avevano frequentato l'anarchia venivano chiamati Bakunin, altri venivano chiamati Cafiero, uno si chiamava Cafiero di nome, mentre Cafiero, il pensatore anarchico, Cafiero era il cognome, no? Per cui esatto, sì, firmato Badoglio, perché uno dice no, e allora mettevano i nomi firmato. C'è un'aneddotica incredibile rispetto a questo. Il finale non poteva che essere un finale aperto. Vasco Pratolini è stato autore di affreschi straordinari. Per ridere vi consiglio Le ragazze di San Frediano, la storia di un tombeur de femme assoluto, di un Don Giovanni, di un metello un pochettino più lesto, che cerca di intortare un pochettino le donne, le ragazze del suo borgo, borgo di San Frediano, da cui viene la stessa Ersilia. Ma si dice che le ragazze di San Frediano non si fanno infinocchiare tanto facilmente e quindi gliela fanno pagare. È veramente un libricino piccolo così. Qualcuno, se volesse veramente avere a che fare con un Pratolini a tutto tondo, oltre a Metello, che è un libro di un certo impegno e sicuramente gustoso, Cronache di poveri amanti penso sia l'opera in assoluto, l'affresco in assoluto più rappresentativo di questo autore, e spero comunque di avervi dato lo scialo, di avervi dato la curiosità quantomeno di leggere con queste poche cose che abbiamo visto oggi. Dica tutto quello che vuole. Ma sì, io credo che l'esperienza umana di due sposi, pensiamo a tutto quello che possono aver vissuto, avere delle idee, no? I preconcetti, scioperante fa rima con scioperato, questa battuta profondamente infelice da parte del marito, Cesare, da parte del marito della Idina, no? Questi personaggi così superficiali, in cui però poi si cade, perché si cade nella superficialità. Che cos'è il tradimento con l'Aidina se non il cadere nella superficialità di oggi, il lasciarsi andare al non pensare, al non prendere in considerazione quello che si ha, piuttosto di andare a cercare fuori qualcosa che è bello sì, ma è completamente illusorio. È la televisione di oggi. È la televisione di oggi, né più né meno, è quello che ci propinano con tanti programmi, e magari uno dice, beh, ma che male c'è, uno guarda, no? E forse tradiamo anche noi un po' noi stessi quando ci rifiutiamo di pensare e ci buttiamo tra le braccia di queste seduzioni. L'Aidina era la